Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi siamo alla giornata della memoria del 2025 che celebra gli 80 anni della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. E oggi vogliamo aprire una finestra su un aspetto forse non troppo conosciuto dal pubblico, ovvero la musica e la Shoah. Come sappiamo purtroppo molto bene, le affinità fra nazismo e fascismo sono state davvero molte ed anzi, a dire il vero, Hitler fu a Mussolini che si ispirò per dare forma alle sue idee. Così mentre Mussolini cercò di trovare le sue radici intorno alle figure mitologiche e alla grandezza dell'antica Roma, Hitler prese a modello i miti di Odino, i Nibelunghi, ma anche e soprattutto a esaltare i grandi nomi della musica classica che avevano fatto grande la Germania, manie di grandezza proprie di ogni nazionalismo. Onestamente, anche se si può raccogliere un certo amor di patria intorno a figure come Handel, Bach e Beethoven, non vedo proprio come si sia arrivata a una tale esasperazione e strumentalizzazione di figure che realmente hanno dato lustro alla Germania e che invece Hitler non avrebbe avuto nemmeno diritto di pronunciare. Molto diverso il caso Wagner. Le basi teoriche naziste sulla musica furono fornite dal saggio di Richard Wagner, Il giudaismo nella musica, Das Judentum in der Musik, apparso sulla rivista Neue Zeitschrift für Musik il 3 e 6 settembre 1850, in cui il celeberrimo compositore contrapponeva la musica tedesca a quella ebraica. Ed ecco dunque perché, come detto negli altri speciali dedicati alla giornata della memoria, dopo l'impiego di Wagner nei campi di sterminio, per numerosi anni dopo la guerra fu addirittura vietato in Israele l'esibizione nei pubblici concerti di musica classica di quell'autore, che forse non immaginava sarebbe divenuto l'antisignano del nazismo già nell'Ottocento. E tutto questo mentre l'abituale segnale di intervallo di Radio Londra invece erano le prime note della quinta di Beethoven. Tutto ciò che rientra nell'abilità che hanno le dittature, soprattutto quando al popolo non è dato il diritto di replica, che è quello di imporre dall'alto il loro diktat. Dunque, la musica che oggi noi tutt'al più la impieghiamo come musicoterapia, i nazisti la trasformarono in uno strumento di propaganda o anche la utilizzarono per altri scopi. Il principale era quello di alzare il volume per non far sentire i gemiti che provenivano dalle sale dove eseguivano le torture, oppure per coprire le urla provenienti dalle camere a gas, o anche per innescare una sorta di meccanismo psicologico perverso fra gli internati, chiamati a quei noti appelli alle 5 del mattino, dove oltre il gelo e la neve, quella musica che usciva dagli altoparlanti contribuiva a creare un'atmosfera surreale a tutto ciò che accadeva intorno. Aprendo una finestra sull'argomento e leggendo qua e là, scopriamo che sono state fatte delle vere e proprie classificazioni della musica usata durante il nazismo. Innanzitutto la musica concentrazionaria, ovvero quella che in numerose occasioni venne composta nei campi di prigionia da autori anche famosi che vi trascorsero gli ultimi anni della loro vita. In alcuni casi, come a Terezin, probabilmente venne anche agevolata dagli stessi carnefici o per tenere i prigionieri impegnati e soprattutto per mascherare alle visite della Croce Rossa l'invivibilità con un'apparente vita normale nei campi. In quel contesto i detenuti erano obbligati a eseguire la musica ufficiale, mentre di nascosto invece suonavano la propria. E i compositori in quel contesto si preoccuparono di lasciare le loro opere in nascondigli di fortuna, quando anche per loro ovviamente giungeva il momento della deportazione finale, ovvero di entrare in camera a gas. David Botvinnik raccolse dalla memoria orale i numerosi canti dei deportati, che poi tornarono a rivivere nel dopoguerra. Poi ci fu la cosiddetta musica degenerata, ed era tutta la musica composta fuori dai campi per tutto il periodo della dittatura nazista e di cui era proibito l'ascolto. Questa era una situazione molto simile all'Italia, dove per esempio si iniziò a proibire la musica jazz o cantanti che avessero nomi non italiani. Un'altra assurdità, in quanto chi conosce bene le origini del jazz sa benissimo che in parte Oltre agli afroamericani, vi contribuirono alla nascita anche gli emigranti italiani in America. I musicisti perseguitati reagirono usando la loro arte come una forma di resistenza spirituale e uno strumento di denuncia dell'oppressione. Sì, insomma, una sorta di Bob Dylan a antetempo, con la differenza che la loro produzione musicale si svolge nell'ansia continua dell'arresto e della deportazione. E poi vi fu la musica dell'esilio, ovvero tutta la produzione musicale degli ebrei che fecero in tempo a lasciare la Germania nazista o altri paesi occupati e iniziarono a comporre soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti negli anni 40, tra i numerosi rifugiati, ci sono famosi musicisti e direttori d'orchestra europei fuggiti per motivi politici o razziali, da Arthur Rubinstein a Mario Castelnuovo tedesco, da Eric Hitor Kahn a Vittorio Rieti. Essi non mancarono di farsi portavoce delle sofferenze dei milioni di vittime dell'Olocausto e a incitare la lotta di liberazione antifascista. Il 31 gennaio 1944 un adattamento dell'Inno delle Nazioni di Giuseppe Verdi ad opera di Arturo Toscanini fu radiotrasmesso con voce solista del tenore ebreo americano Ian Pierce. E a queste tre definizioni appena citate, concentrazionaria, degenerata e dell'esilio, io mi sentirei di aggiungere un'altra, la musica da gran cassa, quella che fa rumore e amplifica i problemi, ovvero di artisti come Schoenberg che nel dopoguerra composero delle opere per rappresentare l'Olocausto. Gli esperti hanno rapportato il loro stile alla pittura, all'impressionismo soprattutto, ma l'accostamento è senz'altro più semplice a quello dei numerosi internati che, scampati dallo sterminio, decisero di scrivere libri, testi, memoriali e poesie. Insomma, la stessa esigenza di tutti di lasciare traccia di ciò che era accaduto, un libro, un quadro, un testo musicale. Mentre invece purtroppo in poche ore scomparve un'intera generazione di musicisti, compositori. La musica scritta dai detenuti nel campo di concentramento di Terezin durante la Seconda Guerra Mondiale, cantanti, coristi, musicisti, compositori e maestri d'orchestra furono deportati da Terezin ad Auschwitz-Birkenau, dove trovarono la morte nelle camere a gas. Uno spaventoso buco generazionale del quale solo oggi gli intellettuali hanno preso coscienza. La musica dell'Olocausto fu composta nei ghetti, nei campi di concentramento, negli accampamenti dei partigiani, tra i rifugiati o in clandestinità per ribellarsi ai tedeschi. Secondo Francesco Lotoro, fino al 2022 sono state recuperate circa 5.000 composizioni scritte nel periodo dell'Olocausto dalle varie categorie di internati. E poi il tango della morte. Nella tradizione memoriale del Lager di Janowska, il tango della morte, in tedesco Todestango, fu un brano musicale commissionato dalle SS a un musicista ebreo detenuto affinché fosse eseguito dall'orchestra dei prigionieri durante lo sterminio di altri internati. Il tango sarebbe stato poi interpretato dagli orchestrali per loro stessi, uccisi uno alla volta poco prima dello smantellamento del Lager. Questo avveniva nel 1943. Le testimonianze dei sopravvissuti nell'immediato confermano che durante gli atti di sterminio suonava all'orchestra, ma non menzionano mai un tango. Il modo drammatico dello sterminio degli orchestrali a sua volta è attestato da poche testimonianze oculari. Di un brano intitolato Todestango non esistono partiture, ma solo rare reminiscenze emerse a distanza di anni in tre diverse versioni. Una non è mai stata riconosciuta, le altre due sono state ricondotte ai tanghi Plegaria di Edoardo Bianco 1927 e a O Ostannia Niedietzla di Jerzy Petersburski, un po' difficile da pronunciare. E il famoso tango della morte, nonostante non ci siano delle prove documentali, parecchi asseriscono che si riferisca proprio a quest'ultimo. Secondo altri, invece, il Todestango non era una melodia speciale, ma un concetto astratto che rifletteva la percezione da parte degli internati di qualunque brano eseguito durante impiccagioni o fucilazioni, insomma qualsiasi brano che ribattezzavano con l'espressione "e adesso inizia il tango". La narrazione tradizionale sul tango della morte è in ogni caso un'importante testimonianza sul vissuto dei prigionieri e sull'abuso nazista della musica, che nei campi di concentramento e sterminio non fu solo uno strumento di resistenza dei deportati, ma anche strumento di persecutori per annichilire l'umanità delle loro persone. Cosa dire circa i concerti nei campi di concentramento? A Terezin furono eseguiti centinaia di concerti con pubblico misto di ebrei ed SS, fra cui anche il gerarca nazista Adolf Eichmann. Il repertorio proposto era vario, vasto e riguardava generi molto diversi, dalle opere sinfoniche alla musica da camera, dagli oratori ai canti religiosi, dalla musica classica a quella popolare e allo stesso swing. Venivano eseguite non solo le composizioni di autori cechi, come ad esempio Smetana, ma anche quelle di Beethoven, Mozart, Brahms, così come opere come la Tosca di Puccini, la Carmen di Bizet, fino allo stesso Verdi con il suo Requiem. Le fonti consultate per questa trasmissione sono Wikipedia e articoli di giornali presenti sul web. Il 23 gennaio scorso si è svolto a Roma, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, l'abituale concerto della Giornata della Memoria, organizzato dall'Unione delle Comunità Ebraiche di Roma in collaborazione col Festival Victor Ullmann, di cui oggi abbiamo ospite la dottoressa Luisa Franco.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, quest'anno noi celebriamo gli 80 anni della liberazione del lager di Auschwitz e il programma di oggi noi lo abbiamo imperniato sulla musica e la Shoah. Ecco, voi diciamo organizzate ogni anno il concerto della memoria e vi occupate di questi temi. Vogliamo un attimo parlare del Festival Victor Ullmann?
Senz'altro, abbiamo ormai 11 anni fa avviato questo Festival Victor Ullmann a Trieste, nella regione Friuli Venezia Giulia, con l'intento di riscoprire, far riascoltare alle persone della musica che purtroppo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi non si sentiva più, perché è tutta musica composta da musicisti che sono stati perseguitati dal regime nazista e dal regime fascista.
Ecco, abbiamo già spiegato nella prima parte del programma la classificazione che si fa della musica della Shoah. Abbiamo avuto una musica di protesta anche in Italia?
Assolutamente sì, partire dal 38, dal 1938 Mussolini ha incominciato in via ufficiosa a bandire la musica dei compositori ebrei e poi nel settembre con le leggi razziali anti-ebraiche le cose sono peggiorate e ufficialmente i musicisti non potevano più né suonare né far sentire la propria musica né lavorare nell'ambito musicale e quindi poi travolti come tutti gli ebrei, ma anche non solo gli ebrei, dai fatti della Seconda Guerra Mondiale, quindi ho imprigionati e portati nei campi di concentramento piuttosto che dover prendere la difficile via dell'esilio e comunque in qualche modo loro sempre perseguitati. Ecco,
ecco, diciamo che si sono svolti diversi concerti nei campi di concentramento, abbiamo letto a proposito di quello di Terezin, no? Che dove diciamo il proposito era non solo quello di tenere impegnati i prigionieri, ma anche diciamo a dare una parvenza di vivibilità nel campo quando c'erano le famose visite da parte della Croce Rossa.
Diciamo che il campo ghetto di Terezin era questa cittadina che è stata trasformata in un ghetto, un campo di transito, le persone vivevano veramente in condizioni estremamente difficili a causa delle malattie, a causa della malnutrizione, però lì erano imprigionati molti compositori, ma anche pittori e intellettuali.
Ecco, a proposito proprio di questo, no? A proposito di questo, diciamo poi dopo, quando gli intellettuali hanno preso coscienza di questa musica, no? Che è stata fatta nei campi anche prima e dopo, eccetera, eccetera, diciamo si è cercato anche di rapportarla, diciamo, alla pittura. Perché no invece all'opera degli scrittori, visto che poi dopo la Shoah ci sono stati numerosi scrittori che hanno scritto per raccontare la loro esperienza nei lager, quindi il primo fra tutti, sì, senz'altro il capostipite possiamo dire è Wiesel, no?
L'arte è... in generale, che dopo sia declinata in una forma piuttosto che l'altra, è stato per tanti motivo di mantenere una propria identità in quelle condizioni estreme in cui si viveva, condizioni che anzi volutamente da parte dei nazisti voleva essere un modo per toglierla alle persone, toglierla fino poi a sterminarle. Ecco, invece l'espressione artistica, la composizione o il suonare o lo scrivere o il dipingere era per alcuni proprio una forma di resistenza, no? E comunque una forma per dichiarare la propria identità, la propria personalità, la propria esistenza e la propria voglia di vivere, no? E ha permesso anche ad alcuni a resistere e quindi poi a sopravvivere. Ecco.
Diciamo che è quello che abitualmente fa qualsiasi persona che si trova in prigionia, cerca di mantenersi lucido.
Sì, sì. Chi è stato artista, chi è stato intellettuale, ha avuto modo poi di magari alcuni di nascondere le partiture, i propri scritti, sotterrarli, per cui... tanta musica è stata poi riscoperta negli anni e il Festival Victor Ullmann ha un po' questa missione di ritrovarla e di eseguirla nuovamente e per noi questo è un modo per far rivivere anche queste persone, farle di nuovo conoscere e riscoprire insomma questa loro musica in modo tale che non siano dimenticate, no? Perché è questo un po' la memoria, no?
Ecco, possiamo dire due parole sul concerto di quest'anno?
Quest'anno, ma comunque ci teniamo a dire, il Festival Ullmann è attivo tutto l'anno, non è che noi organizziamo solo il concerto o i concerti anche per la giornata della memoria, ma abbiamo una programmazione che copre tutto l'anno, proprio perché vogliamo distaccarci da quello che è il momento celebrativo del 27 gennaio, perché questa è musica universale, ecco, non è musica che deve essere eseguita solo quel giorno o solo in determinate situazioni, anzi noi vorremmo che questa musica potesse ritornare a essere eseguita nei teatri, nelle sale di concerto, che diventasse repertorio di tanti musicisti al di là dell'appartenenza passata come musica degenerata, concertata, intergenerazionale, proprio perché la musica è universale ed è musica bellissima. Ci sono pagine meravigliose composte da questi musicisti. In particolare, comunque, nella giornata della memoria a Trieste abbiamo il concerto, lo spettacolo presso il Teatro Rossetti, il Pifferaio di Hamelin, con le musiche di Carl Weigel, e la storia del pifferaio magico in forma scenica, con orchestra, coro di bambini, attori, ed è la prima volta, la prima esecuzione mondiale in questa forma qui. Era stata già eseguita dal compositore quando è andato in America, è andato a vivere in America perché perseguitato, l'aveva anche eseguita in forma di col pianoforte, accompagnata al pianoforte, e anche c'è una sua esecuzione precedente, ma in forma così scenica non era mai stata eseguita, e speriamo proprio di avere tra il pubblico anche il nipote. Per noi è anche molto bello avere questo aggancio con i parenti, con i discendenti di questi compositori, perché così è un modo ancora così più bello per riconoscere queste persone, questi compositori.
Fin qui la dottoressa Luisa Franco della Festival Victor Ullmann. Ecco, per noi questo può bastare. Ha qualche altra cosa da aggiungere?
Ma potrei aggiungere che siamo onorati di aver eseguito ieri un concerto presso la Sala Sinopoli del Parco della Musica qui a Roma, ospiti da Lucei, dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ci ha permesso di portare delle pagine musicali molto belle, eseguite con l'orchestra Bimà, proprio per celebrare la giornata della memoria, e siamo veramente onorati di aver potuto essere presenti qui, e ringraziamo chi ci ha invitato, questo insomma.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale, e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.